qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Nazionale Veneta. Siamo qui per il consueto appuntamento del martedì sera, dove trasmettiamo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Ecco, andiamo a riprendere un po' il discorso, un po' il viaggio che abbiamo fatto nelle trasmissioni precedenti, dove abbiamo parlato, dove abbiamo approfondito il discorso dei vagabondi alla fine del Settecento, negli ultimi anni praticamente di vita della Veneta Serenissima Repubblica, chi erano, cosa facevano, come erano considerati dalla società, dalla giustizia veneta, e abbiamo cercato di approfondire vari aspetti. E questa sera cercheremo di approfondire un po' l'aspetto di questi vagabondi o pseudo vagabondi visti dalle carte dei processi, visti un po' dalle interrogazioni che avevano durante questi processi, un po' per capire meglio chi fossero queste persone, cosa facessero, eccetera. Ecco, un punto abbastanza focale durante gli interrogatori era che questi vagabondi lanciavano delle ingiurie, se così possiamo dire, soprattutto verso i loro consanguigni. Questo perché? Perché esistevano dei rapporti abbastanza difficili tra madre e figlio, magari tra una madre rimasta vedova e figlio, o tra padre e figlio, o anche in certi momenti anche tra fratelli. Ecco, abbiamo visto che durante molti di questi processi, appunto, questi vagabondi inneggiano contro i loro familiari. Le tensioni tra madre e figlio nascono appunto più facilmente quando le condizioni della piccola famiglia sono modeste, quando lo stato di vedovanza contribuisce ad aggravare i problemi economici. Tuttavia non ne sono immuni nemmeno le famiglie più agiate, ecco. Molti atteggiamenti comunque di questi giovani vagabondi vanno ricondotti al venir meno all'autorità paterna. Ecco che allora vediamo nel momento in cui la famiglia perde, la moglie perde il marito ed questi figli rimangono senza una guida paterna che in quell'epoca era considerata anche abbastanza severa come guida, ecco che questi giovani rampolli perdono la strada maestra e cominciano un po' a ribellarsi alla madre, cominciano a ribellarsi alla società, eccetera, e cominciano ad avere un, una, una condotta di vita abbastanza non troppo ineccepibile, ecco. Poi troviamo, come abbiamo detto, questi screzi possono esistere anche tra padre e figlio. I figli imputati sfoggiano una gamma svariata di sentimenti contro i propri genitori, soprattutto tante volte una delle posizioni più estreme è si lasciano praticamente trasparire dei motivi di insofferenza nei confronti del padre per motivi anche economici. Tanti giovani vagabondi sono ribelli, vogliono avere la sua parte di legittima, sarebbe stata una specie, una piccola eredità che aspettava ai figli. Il padre, arrivato al limite della sopportazione, magari liquidava, però liquidava in maniera non troppo paritaria, diciamo, ai fratelli, e qua nascevano dei problemi. Altri problemi nascevano quando altri contrasti erano costituiti dalla scelta amorosa del giovane. Quando il padre pretende di essere assecondato nei suoi consigli, nelle sue indicazioni verso la donna che il figlio dovrebbe prendere. Poi vediamo, come abbiamo detto prima, che altri problemi nascono sempre quando viene a mancare una figura paterna o materna e crescono delle gelosie all'interno della famiglia, tra fratelli. Molti di questi vagabondi accusano i fratelli di averli maltrattati, di essere stati magari mandati via da casa per lavorare, perché perché gli altri erano privilegiati, loro no, insomma, eccetera. Altro, diciamo, punto dolente di questi vagabondi era il ritratto della vita di coppia, e si capisce dal linguaggio che questi adoperano anche in tribunale che la donna era trattata abbastanza male da questi vagabondi, anche se questi da una parte pensavano oppure volevano far credere che fosse una cosa naturale. È da osservare comunque che in questa ricerca il giudice in linea di massima con la società di allora sembra effettivamente delegare ai mariti la tutela, oltre, diciamo, economica, anche morale delle rispettive consorti. Vediamo che il magistrato si sofferma durante tutte queste interrogazioni per creare appunto un'indagine ad ampio respiro sul ruolo di questi soggetti, anche sul ruolo economico, e ne riporta alla luce meticolosamente diversi aspetti, per per esempio il tipo di lavoro, l'ammontare del reddito, il modo in cui vengono amministrate le sostanze, l'attaccamento al mestiere o il disinteresse per esso, il grado di docilità rispetto alle norme imposte dalla disciplina professionale, l'adempimento o meno dei doveri di sostegno economico-sociale nei confronti dei familiari, eccetera, eccetera. Cioè, vediamo che i magistrati appunto approfondiscono molto, vogliono capire perfettamente fino dove si spingono questi personaggi, dove nasce e dove arriva questo tipo, nuovo tipo, chiamiamo così, di vagabondaggio. Questi vagabondi, come comunque tutti le persone di fine Settecento, non avevano la nozione di classe e non si sentivano subordinati, autonomi, eccetera, appunto non si sentivano classificati, omologati, e parlavano, usavano dei termini sintetici per descrivere il loro lavoro, senza comunque brandire ad avere un ruolo importante o meno. Possiamo incontrare lo scalatier, il raseghino, il bavellino, il boccolaro, oppure dall'altra parte l'uomo che pittura le ruote delle carrozze, chi fabbrica i cerchi delle botti, eccetera, tanti, molti molti lavori. Ecco, un'altra peculiarità della difesa di questi vagabondi è per esempio il sostenere di esercitare vari mestieri, cioè non avendo un mestiere fisso, essendo appunto dei personaggi che girovagano per il territorio, danno a intendere di esercitare vari mestieri, magari per creare attorno a sé un paravento, per mascherare l'effettiva mancanza di occupazione stabile, per mascherare l'ozio, per creare una copertura, ecco. Oppure, però, d'altra parte si pensa anche che sia in una piccola percentuale comunque, che ci siano dei meccanismi nel tessuto economico che obbligano anche una massa di individui relativa a praticare periodicamente molti lavori. Ecco, appunto, per esempio, quasi la metà degli imputati dichiara di avere due o tre o anche più lavori. Alcuni esempi sono Angelo Prina, che è muratore, marangon, boscatore e sarto; Giacomo Gaudenzio lava lana, fa il sensale di pecore e per più fa anime, che non sappiamo cosa sia, comunque dovrebbe essere un tipo di lavoro; Domenico Molinaro è garzone di Beccaria e Castagnaro; un altro è barcaiolo, facchino e lavora di scaglia; un altro ancora è lavoratore di campagna, famiglio, uccellatore; Andrea Pellotti è fabbro d'inverno, bracciante d'estate; Giuseppe Bianchini è biavarollo, cavallante nei mesi delle pesche. Ecco, vediamo che comunque queste persone si adattano, oppure cercano di far credere di adattarsi ad avere molti lavori, per poi non avere nessun lavoro fisso. Ecco, andando avanti sul nostro, con il nostro approfondimento, vediamo che alcuni di questi vagabondi hanno dei poderi, hanno almeno un fazzoletto di terra, un mito poi che si rivela illusorio, perché la stragrande maggioranza ha qualche pezzetto di terra che non frutta neanche il vivere per loro. Dunque questo panorama di vagabondi proprietari è presto esaurito. Non basta, questi loro beni non bastano comunque a metterli al sicuro dalle tempeste economiche, dalla povertà. Sono talmente poveri che tantissime volte debbono mettere in vendita, oltre che alle loro proprietà, anche la loro forza lavoro, anche se suscitano l'invidia di chi non ha nulla. Andiamo un po' a vedere i salari di questi personaggi, di questi lavori che fanno, ed ad esempio vediamo tale Carlo Bartoletti, salariato rurale. Sappiamo che questi sono quelli che guadagnano di meno, guadagna 10-12 soldi al giorno. Un Giuseppe Baldassari si attesta sul livello di 10 soldi. Si tratta comunque di quote decisamente inferiori a quello che è il fabbisogno minimo, che può essere conseguito solo da salari doppi rispetto a quelli che abbiamo citato. Sappiamo anche che in una città di provincia un lavoratore senza eccessivi carichi di famiglia aveva un fabbisogno annuo di 300 lire. Dunque, se andiamo a fare un po' due conti, vediamo che il lavoro di questi personaggi, il guadagno di questi personaggi non serve appunto nemmeno per mantenerli. E andiamo avanti. Poco allegra è anche la situazione dei facchini. Paolo Barbieri, che vive a Brescia in una casa assieme alla madre, vedova, con il suo lavoro raganella 15 soldi al giorno, mentre la madre deve adattarsi a servire su un'osteria. Sta un po' meglio un famiglio nel bresciano che guadagna 20 soldi al giorno più le spese, e con questo può aiutare la madre oltre che mantenere se stesso. Ancora vediamo un garzone di una bottega di caffè che non riceve salario ma solo vitto e alloggio, mentre un cameriere che lavora presso un oste guadagna 25 soldi al giorno oltre ad essere spesato. Si tratta comunque sempre di un giovane che è un ottimo sarto a giudizio dell'oste, perciò non è escluso che gli venisse richiesto qualche prestazione di sartoria e che riuscisse a prendere qualcosa, diciamo qualche spicciolo fuori via. Un po' migliore la condizione degli artigiani, per esempio Domenico Fugaro, che esercita il mestiere di Bolzaro, cioè fabbrica bauli, valigi e altri oggetti in cuoio, non ha una sede fissa di lavoro e gira di frequente verso il Veneto orientale alla ricerca di commesse. E sempre questo vagabondo spiega che il suo mestiere non è continuo e perciò qualche giorno si trova a oziare, ma però lui preferisce lavorare con queste incertezze per non dover sottostare ai padroni che non pagano magari, e comunque riesce a raggranellare 30-35 soldi al giorno. Il suo guadagno, dunque, anche se discontinuo, è superiore alla media. E per di più, quando non ha lavoro, può contare sui proventi della moglie che lavora in tela. E di quella identica somma si accontenta invece un artigiano che lavora stabilmente nella provincia di Padova e fabbrica sporte e stuoie. Questi infatti ritiene che il suo salario basti per vivere con la madre e il fratello in maniera soddisfacente. Ecco, abbiamo già detto che le uscite complessive di una persona si calcolano attorno alle 300 lire annue, e qua si capisce come solamente un bravo artigiano potesse campare dignitosamente, mentre per quasi tutte le altre categorie meno retribuite si ponesse appunto l'alternativa, l'accettazione quasi forzata dello status di povero e magari il tentativo di sfuggirne, rassegnandosi a sostenere un ruolo a metà tra il bracciante, il lavoratore e l'accattone. La maggior parte sceglie la soluzione attiva, quella di bracciante, facendo una vita di fatica. L'altra piccola porzione che conosciamo si ingegna a ritagliare altri piccoli redditi secondari per poi ricucirli tutti assieme. Ecco, questa strada un po' ribelle, diciamo, richiede anche molto coraggio, fantasia, astuzia talvolta. E si potrebbe affermare con ragione che la maggior parte dei vagabondi è professionalmente ferrata in un mestiere particolare che è quello dell'arrangiarsi. Qua vediamo un altro vagabondo, Giuseppe Morzenti, è solitamente bracciante di professione, anche lui saltuariamente, che nei periodi di crisi andava a far legna nel bosco del comune, ove ognuno è padrone di andarvi e la vendeva per vivere. Ecco, qua facciamo una piccola parentesi, una piccola virgola. Ricordiamo che alla fine del Settecento, finché non ci fu l'invasione prima napoleonica e poi austriaca, eccetera, il Veneto aveva solo di foreste dello Stato, foreste della Serenissima contava 10.000 ettari appunto di foreste, senza contare le foreste private, eccetera. E come abbiamo visto anche da questo piccolo bracciante, le persone potevano anche ricavarne qualcosa da queste foreste, logicamente, che erano poi controllate dallo Stato. Ecco, poi per continuare nella nostra piccola indagine, che a me sembra interessante, di come vivevano questi vagabondi, ma anche un po' di come era la vita verso la fine del Settecento, perché insomma da questo approfondimento abbiamo capito tante piccole cose, tante le capiremo, le abitudini della società, della gente veneta. Ecco, tornando appunto ai nostri vagabondi, vediamo che questi cambi di lavoro erano legati all'emigrazione, a dei passaggi da un settore all'altro abbastanza frequenti. Sappiamo che l'asse dell'emigrazione veneta nel fine Settecento è Padova, Verona, Brescia, Bergamo. Pochi vagabondi invece vanno e vengono da Venezia, e questo potrebbe essere sintomo di una più vitalità della terraferma rispetto alla capitale. Qua facciamo un grande punto di domanda. Comunque si può ipotizzare che queste persone erano più libere nel territorio della terraferma. Può darsi che sia stato anche per motivi politici, per motivi appunto strutturali della capitale di Venezia, per motivi appunto di difficoltà nello spostarsi all'interno di Venezia per un suo aspetto, insomma, molto particolare appunto della città, e comunque l'asse dell'emigrazione lascia Venezia un po' da parte. Ecco, poi vediamo anche che i rapporti che ci sono nel mondo del lavoro, appunto, ci sono due grandi blocchi, due grandi tipi di lavoro all'interno dello Stato Veneto, e sono praticamente il mondo del lavoro libero, che fondamentalmente inizia e finisce a quattro occhi, dove si stipulano dei contratti con una stretta di mano appunto a quattro occhi, e il lavoro nelle corporazioni, che è molto più tutelato da norme precise che hanno secoli e secoli di tradizioni. Ecco, vediamo appunto che l'organizzazione delle corporazioni, almeno in teoria, fornisce delle norme precise che regolano il rapporto fra le parti e fungono da mediazione, da filtro, di modo che gli urti più violenti vengano assorbiti e contenuti agevolmente. Al di fuori di questo sistema, la dialettica delle parti è più franca, è più scoperta. Il lavoratore non dispone praticamente di tanti strumenti di difesa legalmente riconosciuti e deve usare a questo punto tutte le sue risorse personali, la capacità di mediazione o la forza di sostenere un duro scontro verbale se non fisico. Deve avere la battuta pronta, il mordente, l'abilità di appellarsi alla clemenza, la fermezza di carattere per farsi rispettare e anche all'opposto la flessibilità. E sappiamo comunque naturalmente che per quanto forte, capace siano queste persone, molto probabilmente le loro partite erano, se non perse fin dall'inizio, erano uno scontro tra un nano e un gigante, ecco, perché il datore di lavoro aveva sempre il coltello dalla parte del manico, ecco. Ciò non toglie che nel momento della più viva passione qualcuno cerchi almeno di togliersi la soddisfazione, di esprimersi senza freni, ecco. Ricordiamo che nella Repubblica di Venezia, nella Repubblica Veneta, i contratti di lavoro che si stabilivano all'interno delle arti erano regolati dallo Stato. Le magistrature della giustizia nuova, degli inquisitori sopra le arti, del Consiglio dei Dieci, sovraintendevano alla loro applicazione, mentre nell'industria libera il contratto di lavoro era privato e non assumeva necessariamente la forma scritta e tutto sommato si modellava attorno alle consuetudini. Altro punto, se non fondamentale però molto importante, era che all'interno dell'organizzazione corporativa il fattore della tutela della moralità era una cosa molto sentita appunto dai propri adepti e ecco, all'interno appunto di queste corporazioni la disciplina e la morale era molto ferrea appunto per queste loro tradizioni, mentre nei contratti liberi magari si andava oltre a questa rigorosità. Ecco, abbiamo visto dunque come nelle organizzazioni corporative ci sia una tutela della moralità nei confronti dei propri lavoratori, dove ci sia tutta una tradizione di controllo esercitato sulle vicende più intime e anche personali del dipendente. È chiaro che la maggior parte dei casi di controllo, di questo tipo di controllo, si registra soprattutto in ambiente urbano dove l'artigianato è più diffuso. Resta un po' da stabilire se questa sorveglianza sia di contenuto paternalistico, comunque sia espletata anche nell'agricoltura, nel mondo agricolo. In qualche maniera si capisce che questi vagabondi respingono la disciplina, un po' la disciplina, la privazione di libertà che tutto questo comporta. Il malcontento si esprime piuttosto attraverso aspirazioni vaghe e generiche che non attraverso motivazioni ragionate. La consistenza, poi, se andiamo a vedere, di questo gruppo non è comunque grande, a dire il vero. Tuttavia, è sempre comunque opportuno parlarne, dato che questo aspetto esisteva o che comunque era rimasto un po' soffocato da una certa vena di populismo. Ecco, a questo punto vediamo che dietro a questi rigetti di insubordinazione, se così possiamo chiamare, verso il lavoro, verso la società che dovrebbe colpire il lavoratore dipendente, che è quello più mai pagato, invece vediamo che colpisce anche magari qualche artigiano. Vediamo, ecco, appunto, come abbiamo detto, che questa disaffezione al lavoro è un po' ovunque, comunque nell'ambito delle attività produttive appare più accentuata nelle città e nelle zone dove sorgono le manifatture. Però, ecco, la domanda oppure, ecco, non basta limitarci a una spiegazione che faccia leva esclusivamente su un'ipotesi di forma di disattamento individuale alla società o al lavoro. Probabilmente si tratta anche di un problema più vasto, nella misura in cui si trovano parecchie testimonianze così esplicite e dirette, ecco. E un'interpretazione di questo può essere data da due fattori importanti. Può essere data dalle condizioni del mercato di lavoro, che come abbiamo visto non sono abbastanza altalenanti, e è data sicuramente dalla giovane età degli imputati. Andiamo un attimino a soffermarci sul discorso della giovane età degli imputati e vediamo che chi è disoccupato deve riempire in qualche modo i momenti di vuoto che questo stato di non lavoro crea. Ok? che cosa può fare allora, se non portarci in queste osterie, in questi centri sociali dove è possibile investire il proprio tempo libero, oppure andare a spasso. Per esempio il bracciante Bortolo Donè ammette che in autunno andava benissimo oziando per il paese, non sapendo che fare. Quanto all'osteria la frequentava senz'altro, a condizione di avere un po' di denaro da spendere. Vediamo che in queste pause produttive si contraggono dunque delle abitudini di socialità, di svago, di divertimento che difficilmente si possono abbandonare del tutto. E d'altro canto, molti tra coloro che rifiutano il lavoro sono adolescenti che, precocemente adibiti a qualche impiego, sono cresciuti in fretta senza aver giocato abbastanza. È anche vero che nel Settecento si fa strada una nuova sensibilità nei confronti dei figli, più consapevole delle loro esigenze, ma comunque teniamo bene presente l'epoca di cui parliamo. È altrettanto sicuro che la miseria e la povertà costituiscono delle spinte troppo urgenti perché si possa dare ampio margine a questi nuovi sentimenti. Quindi, appunto, come abbiamo detto, in parte una spiegazione potrebbe appunto essere la turbolenza della freschissima età di questi imputati, che istintivamente cercano di prolungare la loro fase di spensieratezza. Ecco, a parte appunto qualche bravata, gli svaghi dei vagabondi sembrano essere nel complesso innocenti e di scarse pretese. Li alimenta tutt'al più uno spirito che oggi diremmo di caserma, che li rende piuttosto sguaiati e rumorosi. Queste relazioni sociali che hanno vengono coltivate in spazi aperti, sotto cielo notturno. Ecco, la notte è il tempo degli svaghi, dei divertimenti, della socialità. Nei racconti di questi vagabondi si delinea infatti una sorta di organizzazione della vita notturna basata sull'alternanza di tempo solare produttivo, legato al lavoro, alla fatica, al dovere, eccetera, e di tempo lunare improduttivo, lasciato alla libera iniziativa di ogni individuo. E vediamo che durante la notte si svolgono in campagna altri tipi di socialità, più tranquilla, raccolta, lo sfondo è costituito dalla stalla e offre un ambiente caldo, denso di odori fisiologici, molto familiare. Nella stalla si fa il filò, insomma per alcune ore dopo il tramonto, nelle sere invernali si parla, si chiacchiera, si racconta, talvolta si gioca a tombola o a carte, le famiglie contadine più ricche mettono forse a disposizione qualche modesta offerta di cibo da sgranocchiare, come semi di zucca, brustoliti e magari un po' di vino, eccetera. Ecco, la stalla riunisce insieme donne e uomini, giovani e vecchi. L'imputato, quei pochi imputati che sono ammessi a questo rito tranquillo, intimo, quotidiano, sembrano perfettamente inseriti all'interno della comunità del villaggio, ed è lungi dall'ipotesi di metterlo nella marginalità. E comunque la maggior parte dei vagabondi preferisce però un altro ambiente chiuso dove si svolge un'esperienza comunitaria meno innocente e più allettante. E malgrado i sermoni dei parroci e dei moralisti, l'osteria rimane infatti un centro molto importante, forse il principale della vita, di relazione dei maschi di un villaggio, ma anche in città il suo ruolo è decisivo. Secondo il punto di vista del vagabondo, l'osteria è dunque una cassa di risonanza delle piccole vicende del villaggio o della contrada, un centro di raccolta e di trasmissione dei dati quotidiani, a volte del tutto insignificanti, un luogo di chiacchiere al maschile, più che di discussioni impegnate. Tra i temi principali di conversazione, un posto d'onore spetta, come si è visto, ai giochi. I più diffusi sono quelli delle bocce, della borela, una sorta di bowling, della mora e delle carte. Ecco, l'osteria è anche il luogo in cui si concludono e suggerono gli affari, perché davanti a un bicchiere di vino è più facile ridurre le punte di intransigenza di una discussione. E inoltre, come si è già visto, questo locale ha molto spesso il servizio di cucina e per gli uomini soli funge veramente da mensa popolare. Frequentemente può offrire anche dei posti letto, soprattutto in città. Ecco, appunto, per concludere anche questo passaggio, questa sera, finiamo dicendo che l'osteria, anche se in maniera un po' trasversale alla società contadina, alla società cattolica, alla società perfetta di fine Settecento del Veneto, è un ambiente tutto sommato che, se è frequentato soprattutto da maschi, come abbiamo detto, ma se è frequentato anche da molti vagabondi, da molti personaggi di passaggio, è sempre comunque un ambiente vitale, è un ambiente, un supporto in qualche maniera, un supporto sociale ai sbandati dell'epoca. Ecco, con questo chiudiamo e a risentirci.